Gloriosissimo Padre, siamo così felici stasera di sapere che abbiamo nei nostri esseri vita immortale, la vita del nostro Dio, separata da lingue di fuoco e posta su ognuno di loro, e furono tutti riempiti con lo Spirito Santo e iniziarono a parlare in altre lingue come lo Spirito dava loro a ragionare. Oh Padre, come ti ringraziamo poiché hai diviso te stesso fra la Chiesa. Non sorprende che il nostro Signore abbia detto: in quel giorno saprete che io sono nel Padre e il Padre in me, io in voi e voi in me, come il Dio del cielo dimora fra il suo popolo. Ancora un po' e il mondo non mi vedrà più, tuttavia voi mi vedrete, perché sarò con voi, persino in voi fino alla fine del mondo. Lungo ogni epoca della Chiesa, tu sei stato qui, lo stesso ieri, oggi e in eterno, e ti riconosceremmo dalle opere che compi. Questi segni accompagneranno coloro che avranno creduto. Signore, vedendo il punto culminante di tutte le epoche, il tempo che sta per finire e l'eternità inizierà, Padre Dio, siamo così felici di sapere che viviamo oggi in quel rimanente, osservando le nostre vite, vedendo il tipo di obiettivi che abbiamo, i motivi che abbiamo, e vedendo che lo Spirito Santo ha preso controllo. Dio, possa ogni persona nella presenza divina stasera comprendere quest'epoca della Chiesa in cui viviamo e fugga velocemente al Signore Gesù, perché è scritto così chiaramente che il nome del Signore è una forte torre, i giusti vi accorrono e sono al sicuro. Oh Dio, vieni stasera e ungi il nostro essere, Signore. Porta i vagabondi, oh Signore, che sono così confusi. Guarda la povera pecora, Signore, non sa cosa credere. Ci sono le chiamate del pastore da ogni luogo. Preghiamo, Padre, che ascoltino quel grande pastore del gregge, il Signore Gesù. Il suo grande Spirito parli stasera. Dica: figlio mio, vieni a me e ti darò il giorno sabbatico, il riposo che ti suggella nella tua destinazione eterna. Per non essere sballottati sulla terra mentre vediamo il tempo che scorre ora, concedilo, Padre, parla attraverso l'oratore, ascolta tramite le orecchie di coloro che ascoltano, perché siamo tutti in ascolto. Preghiamo nel nome di Gesù. Amen. Potete sedervi. Ora stasera studiamo la seconda epoca della Chiesa. Vedo molti di loro che prendono appunti e altro, ed ecco il motivo per cui voglio renderlo chiaro ogni volta. Ora, la seconda epoca della Chiesa si chiamava l'epoca della Chiesa di Smirne, e avvenne, l'epoca di Smirne iniziò allo stesso tempo in cui l'epoca efesina terminò. L'epoca efesina fu dal 55 d.C. al 170 d.C. L'epoca di Smirne subentrò nel 170 e va fino al 312. Questa chiesa è una chiesa perseguitata, quella che porta la corona del martirio. È una chiesa di tribolazione. E la promessa di Dio per essa, per la chiesa eletta in essa, era di darle una corona di vita. Ogni chiesa aveva una stella che veniva tenuta nella mano di Dio, che rappresentava il messaggero per quell'epoca della chiesa. Il meglio che ho potuto pensare fosse il messaggero dell'epoca della chiesa efesina, perché la Bibbia non dice chi sono, fu Paolo, perché egli stabilì la Chiesa Efesina e fu il ministro di quell'epoca della Chiesa che portò la luce alla Chiesa, poiché San Giovanni se ne occupò da lì, e poi Policarpo e di seguito, Policarpo piuttosto di seguito. Ora, l'epoca di Smirne, credo con tutto il ciò che sono stato in grado di trovare, fu Ireneo. Ed ora voglio darvi il motivo per cui ho scelto Ireneo invece di Policarpo. Ora, quasi tutti gli ecclesiastici vogliono pensare, e insegnanti della Bibbia, che quell'angelo fu Policarpo. Policarpo fu un discepolo di San Giovanni, quello è vero. E Policarpo suggellò, egli fu un martire. Lo accoltellarono proprio al cuore e lo uccisero. Ora, ma era un grand'uomo, un uomo nobile, un uomo devoto, dolce, senza dubbio uno dei cristiani più grandi che ci siano stati. E non potreste dire nulla contro la sua vita. Il motivo per cui ho scelto Ireneo, perché credo che Ireneo fosse più vicino alla scrittura di quanto fosse Policarpo, perché Policarpo tendeva verso l'idea romana di dare l'avvio ad un'organizzazione e Ireneo era fermamente contro ciò, lo denunciò assolutamente. E poi, come tutti sappiamo, il grande problema stava arrivando al Concilio Niceno. Uno dei grandi dibattiti fu se Dio fosse tre o Dio fosse uno. E Ireneo prese la parte che Dio era Dio, ora solo uno. Potrei leggere da I Padri Preniceni, volume 1, pagina 412, solo una breve citazione, se volete annotarlo, volume 1 de I Padri Preniceni è a pagina 12. Ed è il, se volevate il volume, è l'ultima parte del volume 3. Potreste forse leggere l'intera cosa. Ci sono diversi capitoli su ciò, o diverse frasi. Ora inizio a leggere proprio gli ultimi 20-30 versetti di ciò. Non lo leggerò tutto, ma solo parte di ciò. Tutte le altre espressioni, essendo simili, portano il titolo di uno e medesimo essere. Vedete, sta cercando di dire che lo chiamavano Padre, Figlio e Spirito Santo. E lui disse, sono titoli, non nomi, titoli di un unico essere. È esattamente ciò che insegniamo ancora oggi. Come per esempio, e poi fra parentesi, in inglese, il Signore di potenza, il Signore Padre di tutti, Dio Onnipotente, Altissimo, Creatore, il Fattore e simili. Questi non sono i nomi e titoli di successione di diversi esseri, ma di uno e medesimo. Amen. Per il cui nome l'unico Dio, Padre, è egli colui che tutte queste cose concede tutto il dell'esistenza, il dono di ogni esistenza. Ireneo disse che tutti questi titoli sono raccolti in un unico nome sotto un Dio e sono solo titoli di ciò che egli era. Egli era la rosa di Sharon. Ecco cos'era. Quello è un titolo. Egli era la stella del mattino. Egli era Alfa. Egli era Omega. Sono titoli di ciò che egli era. Egli era Padre. Egli era Figlio, egli era Spirito Santo, ma c'è un solo Dio, un Dio, e il suo nome è uno. Ed ecco perché penso che Ireneo fosse corretto nella sua diagnosi, qui o interpretazione della scrittura. Un'altra cosa che vorrei leggervi si trova nel libro Come è successo, e questo è tramite storici. come è successo di R.C. Azeltine, la storia delle prime chiese. E qui a pagina 180, i doni spirituali al tempo di Ireneo, dal 177 dopo Cristo al 202. Ora, il motivo per cui cito questo sarà sul nastro, vedete, e sarà portato su libri. Fu al tempo di Ireneo che la maggior parte della Chiesa Apostolica di Francia ebbe tutti i doni dello Spirito Santo. Quello venne dal suo insegnamento, vedete? I membri della Chiesa di Ireneo a Lione, cioè Lione, Francia, parlavano in lingue. Non era insolito vedere qualcuno morto riportato alla vita. La guarigione era un avvenimento giornaliero in tutte le evangeliche, le chiese evangeliche, ovunque. Quell'Ireneo sapeva come insegnare. Miracoli erano frequenti, infatti quelle chiese non erano mai senza una miracolosa manifestazione della presenza di Dio o tramite visione. Interruzione degli elementi della natura in un miracolo, per ricordare ai cristiani evangelici di quel giorno che erano i suoi amati discepoli. Ma dagli storici del passato non possiamo scorgere un singolo caso di risurrezione dei morti nella prima chiesa romana, cioè persone che non interessati né nell'una né nell'altra parte, stanno solo dicendo la verità, sono storici. Ecco perché penso a Ireneo, perché, vedete, aveva la stessa fede che avevano trasmesso Paolo e i discepoli. Ecco perché, credo che lui era l'angelo della chiesa di Smirne, perché aveva gli stessi insegnamenti scritturali. E gli stessi insegnamenti scritturali sulle basi della parola di Dio produrranno sempre la stessa cosa. Se solo vorrete semplicemente prendere la formula di Dio e adempirla alla lettera, non importa cosa dicono le chiese, seguitela proprio nel modo in cui è stata detta. Produrrà la stessa cosa. Ed ecco cosa fece Ireneo. Ora, penso che Policarpo fosse un bravo uomo, suppongo, ma dico che era troppo incline ad organizzare la Chiesa come stavano facendo i Nicolaiti. Stavano organizzando la Chiesa e riunendo una fratellanza che sembra vada bene intellettualmente, ma vedete, lo spirito è ben oltre l'intellettuale che il... Non potete neanche pensare bene per lo spirito. I miei pensieri elevati sono più alti dei vostri pensieri, Dio disse. Le mie vie sono più alte delle vostre vie. Quindi c'è solo un modo per farlo, solo seguire lui tramite il progetto. È così. Ora, potremmo pensare, se ve ne andaste da qui, se stasera andasse a Chicago, potrei uscire qui e prendermi una bussola e dire, ora, vediamo, Chicago è posta in questa direzione, bene, partirò dritto. Non uscirei da Jeffersonville, vedete? Devo prendere una carta stradale e c'è una configurazione via delineata con cui poter andare a Chicago in 6 o 7 ore viaggiando in automobile. Ma non posso tagliare in ogni direzione. L'aereo non può tagliare in qualsiasi direzione. Ha una linea d'aria o una certa altezza e altro in cui deve volare, di certi gradi in cui deve rimanere. C'è una via fatta e Dio ha una via. Dio ha la via per la sua Chiesa, per il suo popolo, ed egli non ha mai inteso che sia controllata da papi, cardinali, arcivescovi o sovrintendenti generali. Lo Spirito Santo è il tutore della Chiesa del Dio vivente, per crescerla. E tutta la santità non va ad un cardinale o un prete per renderlo un uomo santo nella Chiesa. Alcunché, i laici hanno tanto diritto allo Spirito Santo quanto ogni predicatore, pastore, diacono, amministratore, qual'altro che sia. Laici. E il motivo per cui li chiamano Nicolaiti, come abbiamo preso ieri sera, Nicolaiti. Abbiamo analizzato la parola e l'abbiamo presa dal greco. E N-I-C-O significa Nico, che significa conquistare o sottomettere. Cosa? N-I-C-O, Nicolaiti, laici. Conquistare i laici e sottometterli, dando loro un ordine di uomini ecclesiastici che avrebbero insegnato loro e avrebbero tratto le proprie conclusioni. Ecco come fu tenuto il concilio niceno, perché molti si riunirono e stabilirono un ordine nel concilio niceno. Non vogliamo parlare troppo su ciò, perché quello è per giovedì sera nel concilio niceno. Ma ecco dove fu formata la Chiesa Cattolica Romana: da un gruppo di persone che erano convertite di San Paolo e Ireneo e San Martino e di seguito. Erano cristiani convertiti dal paganesimo al cristianesimo, ma volevano tirare la Chiesa di nuovo in una forma di ministero dell'Antico Testamento, come avere sommi sacerdoti e successioni apostoliche, come un papa ad un altro papa. Se potessimo proseguire lungo questa Bibbia, scoprireste che è proprio esattamente la verità e come Dio ha condannato la cosa fin dal principio e l'epoca della Chiesa di ieri sera, disse. Lo odio, e così pure la Chiesa. Dio non ha mai voluto che la Chiesa sia diretta da uomini. Dio dirige la sua Chiesa, ed egli la dirige tramite doni dello Spirito. I doni dello Spirito sono nella Chiesa per correggere lo Spirito. Egli ha 5 uffici ministeriali nella sua Chiesa. 5 di essi sono apostoli o missionari. Il missionario è la chiamata più elevata che ci sia. Apostolo, la parola missionario, significa un inviato. Apostolo significa un inviato. Perché mai scelsero di essere chiamati missionari? Non lo so, ma sono apostoli. Bene, apostoli, profeti, insegnanti, evangelisti, pastori. Ora, quelli sono gli uffici eletti di Dio per la sua Chiesa. Poi in ogni chiesa locale ci sono 9 doni spirituali che vengono fra le persone, che sono conoscenza, sapienza, doni di guarigione, operare miracoli, parlare in lingue, interpretazione di lingue. E tutte queste cose vanno in ogni corpo locale. E ogni persona nella Chiesa ha un ministero individuale, e quel ministero individuale va insieme al resto del ministero per edificare il corpo di Gesù Cristo. E mai, ora ricordate questo, che qui è, traccerò queste linee stasera: la prima Chiesa, Efeso, Smirne, Pergamo, Tiatiri, Sardi, Filadelfia, Laodicea. Ora, ricordate, mentre questo prosegue, questa Chiesa aveva la pienezza dello Spirito, ma alla fine dell'epoca della Chiesa troviamo che essa viene spinta fuori. La prossima epoca della Chiesa spinse un po' di più, finché questa ci fu solo una piccolissima parte. Hai alcune cose, egli disse. Oh, quando arriveremo a quell'epoca della Chiesa di Tiatiri. Ora, dopo la venuta di quella, Dio suscitò un tedesco chiamato Martin Lutero, che riportò di nuovo la Chiesa. Iniziò ancora un po', predicò la giustificazione. Venne Martin Lutero, predicò la giustificazione. Venne John Wesley e predicò la santificazione. Poi in quest'epoca della Chiesa qui tornarono proprio direttamente di nuovo al battesimo dello Spirito Santo con gli stessi segni prodigi, scendendo dritto. Ecco dove passò per 1500 anni di epoche oscure. Ed ecco dove il più oscuro o il periodo di Chiesa più lungo che abbiamo avuto nelle epoche della Chiesa. Allora ecco dove inizia a presentarsi giustificazione, santificazione, battesimo dello Spirito Santo. E la Bibbia disse che alla fine di questa epoca, che questa piccola minoranza qui sarà pressata, perché la stessa Chiesa di Pentecoste inizierà a fare la stessa cosa che iniziarono qui in passato Nicolaiti. Oh Dio, fammi tenere la bocca chiusa finché arrivo a quello. Vedete ciò che posso vedere là. Vedete, finché potrete vederlo qui, e vi mostrerò che il messaggero per questa epoca della Chiesa odierà le denominazioni. Lo Spirito sorgerà nei figli. Lo è sempre stato. Ed ora abbiamo un... Ora, se noterete questo, quanto essa fu grande, qui svanì, e alla fine fu soffocata del tutto. Poi ricomincia. Lutero la portò di nuovo, giustificazione, santificazione, battesimo dello Spirito Santo, e poi, proprio al tempo della fine, egli la soffoca, proprio al punto che questa è quasi completamente finita. C'è solo pochissimo là. Ed ecco quando egli grida che se non accorcerà l'opera per amore degli eletti, non ci sarà alcuna carne salvata. Vedete? Eccovi, proprio al tempo della fine. Ora, tenetelo in mente. Ora inizieremo questa epoca della Chiesa di Smirne. Prima voglio analizzarla qui su alcuni documenti che io ho. Ora, la seconda epoca della Chiesa, essendo Smirne, e credo che sarete d'accordo con me, o spero lo siate, o per metà almeno, che Ireneo fu la stella di quell'epoca della Chiesa. Egli era il messaggero di Dio, perché passò al setaccio la nazione in Francia, Gallia, laggiù, e stabilì chiese, e ognuna di esse fu stabilita sul battesimo dello Spirito Santo, parlare in lingue, risorgere i morti, guarire i malati, fermare le piogge e compiere giornalmente miracoli. Sapevano che il Dio vivente viveva fra le persone. Quello era l'uomo di Dio, perché Gesù disse, nessuno può fare, o la gente disse, nessuno può fare queste opere se Dio non è con lui. Fu Nicodemo che lo disse a Gesù. Ora, una città di commercio, un punto di scambio verso la Lidia e l'Ovest, la terza città più grande in Asia, una grande città portuale, nota per ricchezza, templi, edifici, scuole, medicina e scienza. I giudei vivevano a Smirne ed evangelizzarono la gente di Smirne. Policarpo fu il primo vescovo di Smirne. Policarpo e altri fedeli servitori stabilirono la profonda fede di Dio nei credenti di Smirne. I padri della prima chiesa diedero esortazione della verità a Smirne. L'epoca della chiesa di Smirne, il nome della chiesa fu Smirne, Smirne piuttosto, che significa amarezza, mirra, è associata alla morte perché stavano morendo. Una chiesa perseguitata. Dio li chiamò perseguitati. Dio guardò le loro persecuzioni e diede grazia per sopportarle. Egli guardò sulle sue tribolazioni e diede loro vittoria sulla morte. Guardò la loro povertà e diede loro ricchezza in lui. La chiesa di Smirne passò attraverso la fornace ardente delle tribolazioni, ma fu un odore soave per lui. E quel rimanente ora, non l'intera chiesa di Smirne, solo il rimanente di cui parlo. I grandi 10 giorni di tribolazione significano 10 anni della persecuzione più sanguinosa. Non so se posso sillabare questo nome o pronunciarlo o meno. Questo era l'imperatore a quel tempo. Credo fosse uno dei più sanguinosi di tutti gli altri da Nerone. Nel 67, D-I-O-C-L-E-Z-I-A-N-O. Durante l'anno nel 303 al 312 d.C. Dio esorta Smirne ad essere fedele fino alla morte, come egli fu, e ti darò una corona di vita, come il Padre ha dato a me. Dio promise al vincitore nelle tribolazioni la vittoria sulla seconda morte. Non temere coloro che possono uccidere il corpo, ma colui che può distruggere l'anima o uccidere l'anima. Ciò quelli di Smirne dovevano perseverare fino alla fine. Non temere gli uomini e ti sarà data una corona di vita. La persecuzione del cristianesimo nelle epoche e simboleggiato nelle epoche della chiesa di Smirne è molto importante. Vogliamo arrivarci proprio fra poco, se piace al Signore. Ora, se alcuni di voi mancano alcune di queste, mentre se le scrivo troppo in fretta per il resto della classe, allora noi siamo, potete certamente prenderle da noi quando volete. Saremo felici di darvele. Scusatemi. Ora, il secondo capitolo e l'ottavo versetto. Stasera iniziamo. Ora, dove lo abbiamo lasciato ieri sera? Egli era certamente odiava quei Nicolaiti. È giusto? Ora, cosa fa Dio? Cosa abbiamo dovuto trovare prima? La rivelazione di Gesù Cristo. Chi egli è e cosa egli è? Ora, la grande cosa seguente. Troviamo che egli detesta ogni cosa che si metterà al governo della sua Chiesa oltre a se stesso. Egli è un Dio geloso. Come vorrei fermarmi, perché abbiamo solo quattro versetti qui, solo per citare qualcosina. Quanti possono ricordare quando il buon profeta Samuele, quando tutto Israele voleva agire come il resto del mondo? Lo ricordate? E il profeta disse loro, disse, state errando. Ma volevano agire come i filistei e come gli altri. Ebbene, è esattamente ciò che è avvenuto in questa primissima epoca della Chiesa. È strano che la gente non voglia che Dio li guidi. Vogliono seguire, vogliono qualche uomo. Israele fece il più grande errore mai fatto quando la grazia aveva già provveduto loro un profeta, una guida, aveva provveduto loro un agnello come espiazione e aveva provveduto loro cibo dai cieli e tutte le buone cose che la grazia aveva provveduto loro. E ancora in Esodo 19 volevano una legge, volevano fare dottori in teologia e avere degli uomini, volevano avere qualcosa da fare in ciò anche loro. L'uomo cerca sempre di essere più furbo dello stesso creatore che l'ha creato e non fa altro che uccidere se stesso. Come alcune domeniche fa, ho predicato sulla la religione ibrida. Ed è esatto, quando ibridate qualcosa, non può mai, è finita, è conclusa, non può più tornare. Un mulo non può più riprodursi e avere un altro mulo, perché lui è un mulo, è un ibrido del buon Gran Turco. Non potete far crescere del buon Gran Turco o dal buon Gran Turco ibrido. Non farà neanche, potrebbe crescere, ma non va proprio bene, non potete farlo. Ogni cosa ibrida non va bene. E una religione ibrida non va bene. Finché cercate di aggiungere qualcosa a ciò che Dio ha detto o fare qualcosa che Dio non vuole, facciate è una religione ibrida. Potrebbe sembrare bello. Il Gran Turco ibrido è più bello del Gran Turco naturale. Un vecchio mulo può lavorare più di due cavalli. Ebbene, quello è. Non è il lavorare, fratello. Siamo salvati per grazia. Non siamo salvati per opere, ma per grazia. Quindi quello potrebbe, spero non pensiate che queste affermazioni siete sotto pressione. Io lo sento quassù, vedete? Perché ci sono presbiteriani, metodisti e di ogni genere qui dentro, lo sappiamo. E quindi io lo sento e dovete rilassarvi una volta ogni tanto, scuotervi da quello in certo modo. Ora, ascoltate, ogni cosa ibrida non va bene. Dovete prendere l'originale, il modo in cui Dio l'ha fatto. Allora avete qualcosa che è reale. Ora troviamo allora che questa chiesa di Israele, mentre passavano, Dio li aveva cibati e si era preso cura di loro e aveva fatto ogni cosa per loro. E alla fine guardarono i Filistei e gli Amorrei e gli altri e dissero: vogliamo un re, loro hanno qualcosa che noi non abbiamo. È la stessa cosa che fanno le persone oggi. Una di queste nostre sorelle guarderà la televisione e vedrà Gloria Swanson o chi mai loro, una di quelle donne con indosso un certo vestito e non riescono proprio a resistere finché non ne prendono uno. Vedete? Vedete una donna in città? Oh, non è una cosa carina. Cosa importa a voi cosa indossa lei? La gente è proprio in quel modo. Dico che è il giorno di imitazione. Qualcuno vuole imitare l'altro. Prendete il... Ci sono così tanti Elvis Presley ora. Io vi dico, non potreste ammucchiarli nei treni merce, perché lui è diventato popolare nei imitazioni carnali. Abbiamo la stessa cosa nella religione. Leggevo la storia di Martin Lutero e ognuno di voi storici sapete, dissero che non era una cosa misteriosa che Lutero potesse protestare contro la Chiesa Cattolica e scamparla, ma il mistero più grande è che egli poté tenere la testa al di sopra di tutto il fanatismo che seguì il suo risveglio e rimanere ancora con la parola. Ecco il miracolo, come Dio lo mantenne chiaro e schietto. Ora... Così vennero da questo Samuele, dissero: facci un re. E il Signore gli aveva detto che egli rigettava quell'idea, proprio esattamente ciò che ha rigettato qui con l'organizzazione. Proprio come egli rigettò quello, egli rigetta le organizzazioni. Egli non rigetta l'organismo, ma l'organizzazione. Organismo dobbiamo averlo, ma l'organizzazione non dobbiamo averla, perché traccia dei confini. Siamo tali dei tali. Sei un cristiano, sono metodista. Sei un cristiano, sono battista. Quello non significa altro che un maiale in un porcile. Quello non ha niente a che fare con ciò. Niente affatto. Un cristiano. Ho chiesto ad una ragazza una sera sul palco: sei una cristiana? Ha detto: ebbene, voglio che tu sappia, accendo una candela ogni sera. Come se quello avesse qualcosa a che fare con il cristianesimo. Un altro uomo ha detto: ebbene, sono un americano, certo. Ebbene, quello non ha niente a che fare con ciò. Niente. Sei un cristiano perché appartieni ad un altro regno. Ecco sì. E sei in un altro regno lassù. Ora, cosa fece Samuele? Proprio la stessa cosa che Dio fece qui. Samuele riunì Israele e disse: ora ascoltatemi, voglio chiedervi qualcosa. C'è mai stata una volta in cui vi ho mai detto qualcosa che non fosse vera? Disse: io sono il profeta di Dio fra voi. Ditemi una volta in cui vi ho mai detto qualcosa nel nome del Signore che non sia avvenuta. Ecco cosa disse loro Samuele. Egli disse: ed io non vi ha cibati e si è preso cura di voi e fatto tutte queste cose? Disse: voi peccate cercando di agire come le altre nazioni. Oh, dissero. Egli disse: voglio chiedervi qualcos'altro. Ho mai preso da voi del denaro? Vi ho mai supplicato per un'offerta? O vi ho mai detto qualcosa nel nome del Signore che non sia avvenuta? Dissero: no, non hai mai preso il nostro denaro, è vero, e non ci hai mai detto niente nel nome del Signore che non sia avvenuta. Egli disse: allora ascoltatemi, voi peccate cercando di agire come gli altri. Ma volevano comunque un re. Non importava che fosse giusto o sbagliato, loro volevano portare avanti la loro idea. È la stessa cosa che ha fatto la Chiesa proprio qui a Efeso. Presero la dottrina nicolaita e quando lo fecero li spinse proprio dritti nel convertire insieme il paganesimo e il cristianesimo e causò 1500 anni di epoche oscure. E quando Lutero li tirò fuori, la seconda fase, i luterani non fecero la stessa cosa che fecero in passato a Efeso. Esattamente! Ora, se noterete, i candelieri non erano posti proprio così. Iniziarono in questa direzione e salirono. Ebbene, quello più alto, lontano da dove egli si trovava, era questo quassù. E il cristianesimo gradualmente fu soffocato mentre andava da dove egli si trovava nella forma della croce, come lo abbiamo visto nel quarto capitolo. Così, nella forma della croce. E questa è la sua mano destra, quella era la sua mano sinistra. Ora, proprio qui, egli aveva la sua mano su questa chiesa e su quella chiesa. Egli era sia Alfa che Omega, e certamente tutto quello che c'era fra le due, tutte le altre lettere. Ma egli disse specificamente Alfa e Omega. Egli aveva un arcobaleno sopra il capo che era il suo patto. Ora, se notate, la luce di Pentecoste, dove iniziò, fu gradualmente soffocata. Quegli uomini, Ireneo, Policarpo, tutti gli altri, suggellarono la loro testimonianza con il proprio sangue, finché alla fine spinse il cristianesimo nei giorni più oscuri. Ora, guardate, nella prima epoca, l'altro lato di quel grande dosso che veniva, c'era una piccola luce, più luce, poi più luce. Vedete come inizia a risplendere di nuovo, arrivando a quel giorno. Ed ora, alla fine di questa epoca, è predetto qui che sarebbe giunta ad una laodiceana, una tiepida. Ora, eccolo. Ebbene, se questa cosa qui li portò a questo, perché vorremmo quello qua giù a Pentecoste? E sapete che la Bibbia ha detto ci sarebbe una bestia. E sappiamo che è il papato romano. È esattamente giusto. E poi avrebbero formato un'immagine a quella bestia. Cos'è un'immagine? Qualcosa fatto simile. Ed è la confederazione di chiese. E la Pentecoste c'è dentro. Verrà un tempo in cui o apparterrete ad un'organizzazione o non potrete tenere aperta la vostra porta. Ora vedete se quello non sarà vero. Quello è il motivo per cui lo colpiamo a morte. Sì, Signore, non siete in grado. Più in basso di quello cercheranno di trafiggervi tanto forte che cercheranno di... Non vi lasceranno comprare o vendere se non avrete quel marchio di organizzazione su di voi. Lo porta proprio dentro. Proprio esattamente come quel giorno li bruciarono. Essi, mi sono trovato là in quell'arena. Ho pianto come un bambino quando guardavo lassù dove introducevano i gladiatori in quella vecchia arena. E vedere quelle cose e sapere che molti dei miei fratelli cristiani furono divorati da leoni e fatti a pezzi là sul terreno, e donne, piccoli bambini e altro. E penso, se caddero tutti nella fede, li tradirei ora? No, Signore, fratello, Dio, lasciami sostenere la fede che fu una volta insegnata ai santi per la stessa cosa. Non importa quanto impopolare. Qualcuno è sempre pronto a dire, ebbene, qualcuno ha detto non molto tempo fa, oh, quanti grandi ministri sul campo mi hanno chiamato e hanno detto, fratello Branham, se non la smetti, ogni organizzazione sarà contro di te. Ebbene, ho detto, ce n'è uno che non lo sarà, è colui che è in cielo, è colui che sto aspettando. Vedete? Ora, amo le persone in ogni organizzazione, certo, ma vi ho mai detto qualcosa? Cosa che il Signore, nel nome del Signore, che non sia venuta? Vedete, ogni cosa detta è stata fatta giustamente? Vi ho mai supplicato per denaro? Allora rimanete fuori dalle organizzazioni. Rimanete liberi in Cristo. Lasciate che lo Spirito Santo si muova sempre dentro e fuori la Chiesa. L'unica cosa che importa, allontanate da voi tutte queste piccole differenze, piccolismi e piccole sensazioni strane fra voi, fratelli, e cose del genere. Scuotetele via. Non lasciate che alcuna radice di amarezza entri mai nella vostra anima. Se lo farete, vi farà corrompere. Esatto. Mantenete l'amore. Non mi importa quanto la gente vi odi. Amateli comunque. Se non potete farlo, vi serve il... Non siete suggellati, avete ancora un punto allentato, quindi venite, tornate, e suggellatelo proprio bene con il sangue di Cristo, vi purificherà da ogni radice di amarezza. Sì, Ora, vedete, ma cerchiamo di nuovo. La benedizione pentecostale è scesa circa nel 1906, là da qualche parte. C'è un ministro seduto con noi stasera, un missionario dal Tibet. Uno dei figli, non lo dico a motivo della sua presenza, spero non sia andato a casa. Penso sia ancora qui, ci stava parlando per un po' prima che io venissi. E quell'uomo ricorda l'inizio della Pentecoste. Non c'era alcuna organizzazione. Tutti avevano le cose in comune. Oh, quanto è facile fare il passo falso proprio là. E quanto sembra buono per l'intellettuale. Guardate, Israele non sapeva affatto quando si trovavano là sulla riva a gridare. Ora dite, questo genere di religione è qualcosa di nuovo? Ebbene, la più vecchia che ci sia. Certo, ancora prima che fosse mai creato il mondo, acclamavano e lodavano Dio. Dio disse così, chiese a Giobbe, dove eri tu quando le stelle del mattino cantavano insieme e i figli di Dio gridavano di gioia? Quello è prima che il mondo fosse mai creato. Ma ora, guardate Israele, avevano visto miracoli, quella è la prima Pentecoste. Israele, la Pentecoste di quel giorno. Ora erano stati portati fuori dall'Egitto. Dio li aveva benedetti, aveva dato loro ogni genere di grandi segni e prodigi e li aveva liberati. E quando si trovarono su quella riva ed ebbero una riunione pentecostale, lo fecero. Ora ascoltate, Mosè cantò nello spirito e Miriam prese un tamburello e corse lungo la riva, battendo questo tamburello, danzando nello spirito. E le figlie di Israele lo seguirono, danzando nello spirito. Se quella non è una riunione pentecostale, non ne ho mai vista una. Non credevano affatto che la terra promessa era distante 40 anni da loro. Era solo a circa 40 miglia, ma servirono loro 40 anni per fare 40 miglia, perché scelsero la cosa sbagliata. Scelsero di avere una legge invece di lasciare lo Spirito Santo a guidarli, la colonna di fuoco per portarli attraverso e condurli. Volevano avere qualcosa da fare loro stessi. Volevano avere certi sacerdoti e certi dignitari e un po' di teologia su cui poter discutere invece di proseguire soltanto e lasciare che lo Spirito Santo li guidasse. Erano nello Spirito. Dio aveva provveduto ogni cosa. Ma loro dovevano avere qualcosa da fare in ciò, proprio come ibridare di nuovo. Lasciate stare la mucca, lasciate stare il cavallo, lasciate stare il cibo. Loro, la scienza ha affermato nel Reader Digest l'articolo su ciò che se continuano ad ibridare il cibo e la gente lo mangia, come polli, hanno portato quel povero pollo al punto che non ha più ali o gambe. E se si sdraia per morire, può vivere solo un anno. E il tessuto è così morbido che non si può quasi mangiare. E la gente lo mangia, perverte le persone. È così. Sapete, l'omosessualità sta crescendo di circa il 40% negli Stati Uniti nello scorso anno. E sapevate che la scienza afferma che le donne stanno diventando larghe di spalle e strette alle anche. E gli uomini stanno diventando stretti di spalle e larghi di anche. Mangiate un seme pervertito, mangiate cose pervertite. Il vostro corpo è stato fatto per crescere robusto sulla cosa naturale. E cosa sta facendo? Sta cambiando persino il corso naturale di uomini e donne, al punto che Hollywood, persino il nostro governo, è tutto pieno di pervertiti. Cosa sta facendo? Se lo portano addosso con il loro proprio albero della conoscenza, uccidendo se stessi. Tornate al principio, lasciate stare la natura, lasciate stare Dio, mantenete la Chiesa nello Spirito Santo e allontanatevi da tutti questi vescovi e papi con tutto quel genere di dottrina. Tornate a dove abbiamo iniziato, tornate indietro. Se Gesù venisse stasera, diceste, sono metodista, e gli direbbe dal principio, non era così. Sono presbiteriano, dal principio non era così. Cosa c'era al principio? Un'esperienza pentecostale del battesimo dello Spirito Santo. Ecco come è iniziato. Ma vedete, abbiamo dovuto pervertirlo. Oh, lo rende più bello, certo. Quella piccola chiesa che è là attorno danzando e acclamando. E lungo la strada e la gente lancia loro pietre, ride, ride ed ogni cosa simile. Quello non è molto bello. Ma ora abbiamo la grande dossologia e il credo degli apostoli è oh, dottor PhD, LL, WLD, tal di tali come nostro pastore. E uscire e dire ah, Amen! Come un vitello con i crampi e avanti così, ogni genere di cose. Scusatemi, io non intendevo dirlo, perdonatemi, non intendevo dirlo così, vedete? Non intendevo quello non si addice ad un servitore di Dio. Ma guardate, tutti loro, io mi è venuto proprio in mente, vedete? Ma restano là e dicono tutte quelle diverse cose così, praticano davanti al... Sapete, dicono, ora no! No, non lo dici bene. Amen. Mi piace una buona vecchia riunione pentecostale dove la potenza di Dio scende e gridate proprio, acclamate e lodate Dio, avendo un gran tempo. Ecco il modo. Lo Spirito afferra le persone. Ma noi non potete sentire un Amen quasi più. È un Amen. Comunque, ecco dove arriviamo, vedete? Queste organizzazioni rigide, orgogliose. Ora, c'era una profezia in merito a quello? Ricordate la profezia di Paolo ieri sera? So che dopo la mia partenza, lupi rapaci entreranno fra voi e uomini della vostra classe, vostri, proprio nella Chiesa stessa. Quelli della Chiesa Cattolica Romana in arrivo sorgeranno fra voi e trarranno discepoli a loro seguito. E i lupi di Paolo, troviamo, divennero Nicolaiti. Ascoltate lo Spirito che parla di nuovo tramite il profeta. Negli ultimi giorni verranno tempi pericolosi, perché gli uomini saranno amanti di se stessi. Sono il dottor tal dei tali. Non dirmi che ne dici ora. Voglio farti comprendere che sono un presbiteriano. Alleluia! Oh, sono un pentecostale. Che differenza fa quello se non siete pentecostali di natura? L'esperienza di ciò, vedete? Sì, signore, appartengo all'assemblea, appartengo alla Chiesa di Dio. Ebbene, quello, che differenza fa quello per Dio? Dovete appartenere al regno lassù, vedete? È così. Ora, se vedete tutte queste cose, proprio una conglomerazione di dissolutezza, ora disse, sarebbero temerari, gonfi, amatori della voluttà anziché di Dio. Oh, non possono andare in chiesa la domenica sera finché c'è qualche buon programma televisivo. Oh, mai.
Always, even the churches has got ball teams and soup suppers and...
Loro sempre, persino le chiese, hanno squadre di basketball e cene di zuppa e partite di cricket e amanti della voluttà anziché di Dio, sleali, calunniatori, incontinenti e senza amore verso i buoni. Questi sono senza amore verso quelli, vedete? Questi sono senza amore verso quelli, li soffocano, senza amore verso quelli che sono buoni. Oh, dite, sono comunisti, fratello? Oh, no! Temerari, gonfi, amatori della voluttà anziché di Dio, sleali, calunniatori, incontinenti, senza amore verso i buoni, avendo una parvenza. Esperienza denominazionale, vedete? Avendo una parvenza di pietà, ma ne rinnegano la potenza. Cosa sareste in questo giorno, vedete? Avendo una parvenza di pietà, vanno in chiesa tanto più quanto possibile la domenica e portano pantaloncini domenica pomeriggio, tagliano l'erba e tirano fuori la Old Health 92 e il pastore esce e fuma una sigaretta e torna indietro, sapete? Avendo una parvenza di pietà. Ebbene, pastore, hanno lassù una chiesa, mi dicono che una signora è stata guarita l'altro giorno dal assurdità! I giorni dei miracoli sono passati. Ebbene, sapete una cosa? Io ero lassù in una piccola chiesa l'altra sera. Quella piccola missione laggiù all'angolo. E qualcuno è salito là. Ha detto qualcosa. Cara, non stare mai attorno ad una cosa tale. Quelli sono cani rabbiosi, mai. Non avere a che fare con quello. Sono santi rotolanti. Non avere mai... Avendo parvenza di pietà e rinnegandone la potenza, tali schiva, perché questo è il genere che va di casa in casa e guidano donne stolte, traviate da diverse cupidigie, sempre imparano e giammai arrivano alla conoscenza della verità. È esattamente giusto. Eccovi, la società di aiuto alle signore, questa società, quella, la povera chiesa ha così tante società che non si può neanche più predicare il Vangelo. Il pastore non ha altro che 20 minuti e poi deve parlare di qualcos'altro, vedete? Se non lo fa, il consiglio dei diaconi lo incontrerà. Sì, signore. Oh, fratello, a cosa serve avere un buon pastore oggi? Va proprio del suo meglio per restare là e tagliare i rami dove vogliono loro e che i trucioli cadano dove vogliono e le lancino là fuori. Ecco tutto. Sì, signore. È così. Non risparmiate nessuno. Predicate proprio la parola e rimanete proprio con essa. Colpite proprio del continuo. Se vi buttano in prigione, predicatela in prigione. Se siete posti da qualche altra parte, predicate ovunque andiate, proprio continuate ad andare a predicare. È così. Ora, ecco cos'è successo, vedete? Lo stanno soffocando. Ora arriviamo all'epoca di Smirne. L'ottavo versetto. All'angelo della chiesa di Smirne scrivi queste cose, dice il primo e l'ultimo, che fu morto ed è in vita. Voglio che notiate ogni volta che egli introduce se stesso in un'epoca della Chiesa, egli pronuncia qualcosa della sua deità. Quella è la prima cosa che egli cerca di far sapere alla Chiesa, che quella è la sua deità. Egli è Dio. Vedete il grande problema qui in passato di cui discutevano Ireneo e gli altri? Cercarono di dire che il Dio è in tre cosmi ed è un Dio in tre persone. E Dio in questo, e gli disse, non c'è tale cosa, sono titoli di un essere e quello è il Dio onnipotente. È così. Quindi non l'hanno sempre avuto e Dio qui al principio introduce se stessa una delle sue deità. Lo vedete che introduce se stesso. Prima qui sono colui che era, che è ad avvenire e sono l'Onnipotente. Qui egli inizia con l'epoca di Smirne ora. Ora ascoltatelo. Io all'angelo della chiesa di Smirne, e crediamo sia Ireneo, scrivi queste cose, dice il primo e l'ultimo. Vedete? Introdusse se stesso. Io sono Dio ora di questa epoca della Chiesa. Non voglio 4 o 5 diversi dei qui attorno. Io sono Dio, vedete? Eccolo, che fu morto ed è in vita. Amen. Ora, quella è l'introduzione. Ora, Smirne significa amarezza e viene dalla parola di Mirra. E la prima chiesa aveva perso il suo primo amore, la chiesa efesina. E questa chiesa aveva iniziato ad avere una radice di amarezza che sorgeva fra loro, perché questa chiesa, la chiesa principale, la maggior parte, la maggioranza di essi sempre, colpiva contro lo Spirito Santo che governava nella chiesa e volevano governare loro stessi. volevano fondare un sacerdozio, volevano agire come agiva la gente del Vecchio Testamento, volevano sacerdoti e loro, se gli dei pagani là in passato, da dove furono convertiti, avevano sacerdoti e così via, di Giove, sacerdoti di Venere e così via, loro volevano portarli nella stessa cosa, per renderli questi uomini. Vedete, l'intera cosa è pagana dal principio. Tutti i pagani hanno questi sacerdoti e cose del genere, ma la Chiesa del Dio vivente è estranea per loro. Cristo è il nostro sacerdote, il nostro sommo sacerdote. Abbiamo un sommo sacerdote, anche un tavolo a cui mangiare. Ora, questa Chiesa aveva iniziato a portare una radice di amarezza, perché era amara contro coloro che volevano continuare con lo Spirito Santo. L'amore era svanito e stavano cercando di scambiarlo per credi e denominazioni, allontanandosi dalla guida dello Spirito Santo. Pensateci! Ecco perché l'amaritudine era in loro. Bene, ora la prima chiesa, questa l'amarezza iniziò ad insinuarsi dentro, la seconda chiesa un po' di più e alla fine strisciò proprio dentro perché stavano facendo una chiesa migliore, pensavano di esserlo. Proprio qui avevano qualcosa di dignitoso, il grande popolo romano poteva entrare perché avevano un papa, avevano uomini famosi, cardinali e così via. Si vestivano bene, si allontanarono da tutto il rumore e tutto ciò che avevano, molto silenziosi, mostrava che stavano morendo. Stavano morendo e così diventarono dignitosi e costituirono un corpo migliore. La prima cosa quassù avevano l'intera cosa in una grande denominazione ecclesiastica, la Chiesa Romana Universale, la Chiesa Cattolica Romana nell'epoca oscura. Ebbene, allora avevano dignitari, avevano classe? Oh, era tanto più bella di quella a cui erano abituati per strada e dovevano camminare in pelli di pecore, pelli di capra e destituite, tagliate a metà e derisi e presi in giro. E come disse Paolo in Ebrei all'undicesimo capitolo? Ebbene, questa grandissima chiesa vestita bene, con le sottovestie e tutta quest'altra roba che indossavano così, certo sembrava dignitosa. Padre, reverendo, dottore, padre, tal dei tali. Oh, mai! Potevano davvero darsi delle arie là. Ma vedete, era una cosa ibrida, ibrida, vedete, non aveva dentro alcuna vita e non possono più tornare indietro. Ecco perché non sorgono mai. Il risveglio luterano non risorse più, il risveglio di Wesley non risorse più, il risveglio nazareno non risorse più, neanche il risveglio pentecostale risorgerà più. Perché? Perché l'avete ucciso, l'avete ibridato con il mondo, con l'idea nicolaita, non lasciando allo Spirito Santo di avere il suo modo. È così, ibridate la Chiesa e non può riprodursi più. Quando riproducete, ottenete più metodisti, i battisti riproducono, ottengono più battisti, il cattolico riproduce, ottiene più cattolici, ottenete la stessa cosa che togliete dalla pannocchia. Ma lasciate che vi dica qualcosa, quando lo Spirito Santo torna, esso porta nuova nascita e nuova vita, conversione. Battesimo dello Spirito porta la Chiesa di nuovo a se stessa, mette la vita dentro di essa. Il gran turco ibrido non ha vita, la vita che ha è stata proprio tirata fuori. Ora lo prendiamo in quella epoca oscura là, quel poco che hai, tienilo saldo, egli disse. L'avevano spinto tutto fuori, ora, ma non si riprodurrà di nuovo. Ora, il corpo di Gesù Cristo non è un'organizzazione. Il corpo di Gesù Cristo è un corpo mistico, è un corpo in un regno che è un regno spirituale che è stato stabilito sulla terra da Gesù Cristo, che è il re di questo regno, il sommo sacerdote che offre sacrifici per il viandante in questo regno. Egli è un profeta, la parola, che predica la verità e porta la luce di Dio in questo regno. Ed egli è sia profeta, sacerdote e re in questo regno. E come entriamo in questo regno? Tramite la denominazione, per lettera, stringendo la mano. Ma per uno spirito siamo tutti battezzati in uno stesso corpo, che è il corpo mistico di Gesù Cristo. E siamo battezzati là dentro, non tramite acqua, non per aspersione, non per versamento, non per qualche tipo di battesimo in acqua, ma per uno spirito, Spirito Santo, siamo tutti battezzati in uno stesso corpo. Prima Corinzi 12. Sì, siamo battezzati in questo corpo da uno spirito, Spirito Santo. Allora non dobbiamo appartenere a nulla tranne Cristo. Voi siete di Cristo. È un regno mistico di Dio che è stabilito, in cui entriamo tramite il battesimo dello Spirito Santo. Amo quello. C'è gente quasi ovunque i cui cuori sono tutti in fiamme, col fuoco che scese a Pentecoste, che li purificò e li nettò. O sta bruciando ora nel mio cuore, o gloria al nome suo. Sono così lieto di poter dire che sono uno di loro. Sono uno di loro, sono uno di loro. Sono così lieto di poter dire che sono uno di loro, alleluia, uno di loro. Sono uno di loro. Ora sono così lieto di poter dire che sono uno di loro. Sebbene queste persone possano non essere istruite, PhD, vedete, possano non essere istruite, o si vantino di fama mondana, hanno tutte ricevuto la loro Pentecoste battezzata nel nome di Gesù. E ora dicono in lungo e in largo, la sua potenza è ancora la stessa. Sono così lieto di poter dire che sono uno di loro. Non siete felici? Sì, Signore, proprio uno di loro. Ecco tutto. Ricordo camminando attraverso Memphis, quella cara signora di color anziana, con la testa appoggiata là, disse: buongiorno, pastore. Dissi: come sapevi che ero pastore? Lei disse: il Signore mi ha detto, il suo pastore scenderà la strada, porterà un cappello marrone chiaro, portando una valigetta. Disse: sapevo che eri tu quando ti ho visto arrivare. Vedete? Oh, lei era una di loro. È così. Oh, quanto è buono Dio. Ora, credo qualcosa, la ragazzina per cui hai pregato domenica sera da Bedford si suppone sia appena morta. Questo non può. Fai una preghiera, per favore. Una ragazzina che noi, per cui è stato pregato qui domenica sera da Bedford, è appena morta, hanno detto. Preghiamo. Signore Gesù, prego che in qualche modo, in qualche maniera, Signore, lascia che le nostre preghiere facciano breccia per quella bambina. Affidiamo la creatura a te, Padre nostro, Dio, e pensiamo a quelle persone che erano qui e hanno pregato e richiesto preghiera per quella ragazzina. Oh Padre Dio, chiedo che questa notizia non sia così, Padre, non lo sappiamo, ma prego che tu abbia misericordia e dia forza e lasci che la creatura sia risorta e viva per la gloria di Dio. Lo chiediamo nel nome di Gesù Cristo. Amen. Possa il Signore Gesù aggiungere le sue benedizioni. Ora, una chiesa, ora il nome della chiesa è associato alla natura del suo carattere. Avete notato che Smirne significa amara? E notate, ogni chiesa, ora, è il nome della chiesa che ha qualcosa a che fare con il carattere della chiesa. Qui potrei dire qualcosa, ma meglio di no, perché mi fraintendereste, vedete? Anche il vostro nome lo fa. Potreste non saperlo, ma lo fa. Oh, sì. Ora dite, è numerologia. No, non lo è. Quando Giacobbe nacque, lo chiamarono Giacobbe, che era soppiantatore. Ma quando lottò con l'angelo, Dio cambiò il suo nome in Israele, un principe. E così Saulo era Saulo di Tarso, un tizio cattivo, ma quando venne a Gesù fu chiamato Paolo. Il nome di Simone era Simone, ma quando venne a Gesù egli fu chiamato Pietro, una piccola pietra. Oh sì, Signore, il vostro nome si associa a ciò che siete, crea un'impressione sul vostro carattere. E questa chiesa fu chiamata Smirne perché stava morendo. Smirne significa amarezza. In altre parole, una radice di amarezza stava sorgendo e la stava soffocando. Era diretta all'essere mirra. Ecco con cosa ungevano i corpi. Mirra, vedete? Era mirra, incenso come unguento. La mirra è associata a ungere corpi morti dopo averli imbalsamati e così via. È associata alla morte e la Chiesa stava morendo. E, oh, non potete vedere oggi, amici, il grande movimento pentecostale che aveva vita alcuni anni fa. Non potete vedere che ora viene unto con mirra. Vedete, lo stesso unguento era in questa chiesa qui che scese proprio e unse questa qua giù, morendo, perché sta tornando agli stracci ecclesiastici e si toglie la propria tunica bianca. Santi! Le poche persone che stavano là fuori, e uno Spirito Santo genuino parlava in lingua e manifestava Dio. E fratello, erano tanto onesti e estremamente buoni ed onesti. Loro erano assolutamente genuini. Potevate avere fiducia in loro ovunque. Ora non sapete in cosa avere fiducia e in chi avere fiducia. Vedete? Qualcosa è successo. Cosa è successo? Cos'è? Vengono unti con mirra di amarezza. Sorgono. Uno, cosa l'ha causato? È entrato. Uno, c'era una chiesa chiamata, la prima, era un concilio generale. Poi la chiamarono le assemblee di Dio. Dalle assemblee di Dio venne la chiesa di Dio. Dalla chiesa di Dio allora iniziarono a guardare dall'altra parte, dicono siete l'assemblea, l'altra dice siete la chiesa di Dio. Poi da quello venne la chiesa unita pentecostale di Dio su una discussione, e poi improvvisamente invece di accettare la luce e camminare in essa, ebbene si organizzarono al punto da non poter accettare la luce. Ora, quando il battesimo nel nome di Gesù Cristo fu portato avanti, invece di Padre, Figlio e Spirito Santo, per le assemblee di Dio, si erano già ancorati in modo da non poterlo cambiare. E sanno che è la verità. Sfido chiunque di loro a mostrare che non è giusto tramite la Bibbia. È assolutamente la verità. Ma cosa possono fare? Non possono farlo, vedete? Spezzerebbe il loro credo. Non possono. Allora cosa fecero gli unitari? Invece di accettarlo e proseguire, diventarono rigidi. Benedetto Dio per sempre! Abbiamo la luce, voi no! Siamo il... Cosa fecero? L'organizzarono. Non potete organizzare Dio? Dio è persino senza forma, la Bibbia l'ha detto. No, niente di formale in merito a Dio. Ora, allora le assemblee cercarono di organizzarlo e fare il la vera chiesa. E poi vennero gli unitari, cercarono di organizzare la loro ed essa avevano più luce. Quindi cosa fecero? Lo buttarono fuori con il loro amaro modo egoista con cui se ne occuparono. Invece di diffonderlo con sale e dolcezza, cercarono di togliere la comunione con l'altro, non avere niente a che fare con lui. Ed ecco cosa la compiuto, allora esso era passato oltre. All'improvviso eccone sorgere un altro, presero questo ed ora sono divisi. Uno ha detto egli verrà su un cavallo bianco, l'altro dice egli verrà su una nuvola bianca. Benedetto Dio, metterò su un'organizzazione qui. Vedete come lo fanno? Ha sparso mirra. Cosa ha fatto? Ha spento la fratellanza. Molte donne, uomini, stasera nelle assemblee di Dio vorrebbero venire ed essere battezzati nel nome di Gesù Cristo, sapendo che è la verità di Dio. Sarebbero scomunicati se lo facessero. E molti unitari del... Ora, non sono unitario, non credo nella unità come fanno loro, non credo in Gesù come dicono loro, Gesù. Ci sono molti Gesù, e il Signore Gesù Cristo, è così. Ora, e io non lo credo diverso da come fanno loro. Battezzano nel nome di Gesù, nel nome di Gesù per la rigenerazione, che essendo battezzati, rigenerazione, introduce Cristo in voi tramite il battesimo in acqua. Non lo credo. Credo che la rigenerazione viene tramite il sangue di Gesù Cristo, tramite lo Spirito Santo. È così. Il battesimo è solo un atto esteriore dell'opera interiore di rigenerazione che è già stata fatta, vedete? Quindi non concordo con quello, quello va bene, ma sono tutti i miei fratelli. Quando all'inizio cominciai come predicatore battista, si riunirono dicendo: fratello Branham, vieni qui, noi lo abbiamo e l'abbiamo portato qui. Dissi: nessuno di voi, io rimango proprio fra i due gruppi e dico: siamo fratelli. Non mi importa cosa, non mi importa se un uomo non è d'accordo, quello non fa alcuna differenza per me. È comunque mio fratello. Ho un fratello a cui piace la torta di mele. A me piace di più alla ciliegia. Ma quello non gli toglierà la comunione. Lui può mangiare la sua torta di mele e io mangio la mia torta di ciliegie. E metto bava di vitello sulla mia se lui non la vuole. Ebbene, può averla. Sapete che cos'è la cosa montata che ci mettono sopra? Sapete, panna montata. Mi piace. Sto diventando troppo vecchio ora per mangiarla, ma è un... Ma io ecco cosa mi piace. Se a lui non piace, non deve mangiarla. Quello va bene, io mangerò la mia. Ma è comunque mio fratello. È così. E quindi mi piace quello, mi piace la comunione, ma quando tracciamo confini così e diciamo: no, questa è la nostra denominazione e non ci allunghiamo oltre e stringiamo le mani con l'uomo vicino e diciamo: benedetto Dio, fratello, mai, ecco quando la chiamate comunione. Se non lo fate, avete quella radice di amarezza proprio come l'avevano quelli di Smirne in passato e causate la stessa cosa. Bene, quindi il loro nome era Amaro. I Nicolaiti continuarono a soffocarli fino all'epoca oscura. L'epoca di Lutero portò il primo gradino della grazia. Una piccola luce iniziò a risplendere. Poi da quello venne avanti, venne John Wesley con la santificazione, diventò un po' più luminosa. E poi venne il battesimo dello Spirito Santo con i pentecostali, riportando la fede dei padri. Ma non potevano tenerlo in quel modo, quindi dovettero organizzarlo e allora cominciarono di nuovo nei Nicolaiti, proprio esattamente quel che la Bibbia ha detto avrebbero fatto. Ora, devo osservare qui o lo prenderò, ci vorrà troppo tempo. Andiamo al secondo versetto, il sarebbe l'ottavo, nono versetto. Bene, ora la persecuzione, il nono versetto. Conosco le tue opere, le tue tribolazioni, povertà, ma tu sei ricco. Oh, my. Io, ora, sta parlando alla Chiesa, ora, la vera Chiesa. Non gli altri, loro odiavano quelle opere dei Nicolaiti. Conosco la blasfemia di coloro che dicono di essere giudei e non lo sono, ma sono della sinagoga di Satana. Ora, si lamentavano, erano colpiti da povertà, avevano preso tutto quello che avevano, avevano costruito così la loro piccola chiesa, e giacché erano un tal piccolissimo gruppo, li avevano spinti fuori, la grande chiesa l'aveva fatto, li aveva proprio soffocati. Ed essa disse: lo so che dovete incontrarvi giù all'angolo, vi incontrate nel viottolo o qualsiasi altro posto possibile, e sono stato nelle catacombe dove dovevano incontrarsi, scendere sottoterra e incontrarsi altro là. Conosco le tue tribolazioni e conosco i tuoi problemi e così via in quel modo, ma sei reso ricco tramite quelle tribolazioni. Oh, ma ditemi ogni volta che una persecuzione giunga sulla Chiesa, se la rafforza. Rafforza sempre la Chiesa nelle tribolazioni. Conosco le tue tribolazioni, ma sei ricca. Perché? Sei rimasta salda a me. Sei ricca, ma le tue tribolazioni non ti fanno male. Ora, il avete notato? I Nicolaiti si erano presi una sinagoga ora. La Bibbia qui disse così. L'avete notato qui nel nono versetto? Dove che non lo sono, ma sono della sinagoga di Satana. La vera chiesa era stata spinta fuori. I Nicolaiti avevano preso il controllo e la avevano spinto fuori. Le persone che avevano lo Spirito Santo, così pertanto a loro essi non servivano. Se Smirne in Asia avesse solo saputo che le cose, quelle corone di martire che li avrebbero attesi, si sarebbero turbati, vedete? Ora, in altre parole, cosa? Quando questa profezia fu scritta e fu inviata, la Chiesa la prese e videro che erano loro che dovevano portare la corona del martirio. Ebbene, li avrebbe spaventati a morte. Se lo aspettavano in ogni momento, non venne nella loro epoca. Poi forse alcuni di loro dissero, ebbene, sapete, vi dico, quel profeta si è sbagliato. Giovanni si è sbagliato, lui perché non è avvenuto qui a noi, a Smirne. Ebbene, doveva essere centinaia di anni dopo, vedete? Ma quando Dio dice qualcosa, deve avvenire. Ecco dove affondiamo la nostra fede, proprio là, sulla parola di Dio. Dio mantiene ogni promessa. Non importa, potreste pensare che deve avvenire proprio qui, ma forse quello non è il tempo di Dio affinché avvenga. Ma la mia parola non tornerà a me vuota, ma compirà ciò per cui è stata intesa. Dio onorerà sempre la sua parola e a suo tempo essa raccoglierà. Quindi queste persone erano quella, la prima chiesa, ma in quella chiesa c'era la caratteristica che sarebbe venuta fuori nella chiesa di Smirne più tardi. Ora, allora dovevano portare la corona del martirio. Molti di loro dovevano essere uccisi. Ora prendiamo il decimo versetto mentre leggiamo questo. Non temere nulla delle cose, la sinagoga di Satana, che tu soffrirai. Ecco, egli avverrà che il diavolo caccerà alcuni di voi in prigione a ciò che siate provati e che avrete tribolazione di 10 giorni. Sii fedele fino alla morte ed io ti darò la corona della vita. Oh, ma ho detto loro di non temere quando sarebbero stati chiamati a morire per la loro religione. Ora, sorella Wood, ovunque tu sia, spero questo ti aiuti. La sorella Wood mi diceva l'altro giorno, lei quasi non poteva comprendere perché alcuni potevano essere liberati e altri no. A volte bisogna sapere, Dio disse a queste persone, ora non temete ciò, perché Satana vi getterà là dentro a motivo di questo gruppo nicolaita che è giunto e vi spinge, perché vi lascerò morire per la mia causa, ma vi darò una corona di vita in quel giorno. Quindi non... Ora osservate, gli disse. Ora, se notate mentre leggiamo questo decimo versetto, lasciate che lo legga di nuovo. Non temer nulla di queste cose che tu soffrirai. Ecco, egli avverrà che il diavolo caccerà alcuni di voi in prigione a ciò che siate provati e voi avrete tribolazione di 10 giorni. Ma sii fedele infino alla... Avete notato che non è finché... Non finché morirai, ma fino alla morte. Lo afferrate? Sì, fedele, infino alla morte. Vedete? E lo fecero. Ora, egli disse, Satana, avete notato chi egli classificò come coloro che lo stavano facendo? Ora, questa sinagoga di Satana erano i Nicolaiti, lo sappiamo. Non è così? Allora era un'organizzazione, un sacerdozio che stava sorgendo, che avrebbe fatto soffrire le persone, che avrebbe fatto soffrire queste persone e dovevano essere fedeli al Vangelo fino alla morte. Avete notato, in una cerimonia di matrimonio, non finché la morte ci separi, ma fino a che morte ci separi. Vedete? Ora, fino e finché sono diversi. Ora, dovevano essere fedeli a Cristo fino alla morte. Vai proprio alla morte con ciò. Non temere, perché io ti darò una corona. Ora, questi 10 giorni di cui parlano qui, i 10 giorni. Un giorno nella Bibbia rappresenta un anno. E i 10 giorni erano gli ultimi 10 anni del regno di questo D-I-O-G-L-E-Z-I-A-N-O. Diocleziano, quello era il grande imperatore che regnò nell'ultima. Ebbene, ci furono diversi imperatori che regnarono durante l'epoca della chiesa di Efeso, e Nerone, credo, fu uno. E questo Diocleziano qui fu l'ultimo che regnò negli ultimi 10 anni e fu il più sanguinario persecutore di tutti loro. Lui proprio si schierò con questo gruppo e loro uccisero i cristiani e li uccisero, li bruciarono, loro fecero di tutto e furono 10 anni della persecuzione più sanguinosa. E il suo tempo e il suo regno fu dal 302 al 312. Quello concluse l'epoca di Smirne con l'emissione di Costantino, e lui entrò nel 312, Costantino. Quelli furono i 10 giorni di tribolazione, e iniziarono con Nerone e finirono con Diocleziano, e iniziarono da Nerone circa nel 64 dopo Cristo, quando Nerone prese il trono. Ora, l'undicesimo versetto è una promessa. Ora prenderemo questa appena prima di concludere. Chi ha orecchio, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Chi vince non sarà punto offeso dalla morte seconda. Ora, devo dire qualcosa qui che in ordine, se lo penso nel mio cuore e non lo dico, allora sono un ipocrita, vedete? Voglio che notiate qualcosa qui in questa scrittura, e penso sia uno degli enigmi più grandi per me finché non l'ho scoperto. Ora, leggiamolo molto attentamente ora. Vedete? Chi ha orecchio, in altre parole, ha orecchio per ascoltare, vedete? È aperto allo Spirito. Ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Ora vedete, questa stessa cosa, questa persecuzione è tutto ciò che arriva. Ogni parte si sovrappone in ogni chiesa, le chiese. Spirito dice alle chiese, chi vince in quale chiesa? Efeso? Sì, bene. Smirne? Sì, tutte loro. Chi vince in tutte le chiese non sarà punto offeso dalla morte seconda. Chi nella chiesa laodiciana vince? Cosa? Vince i Nicolaiti, vince le cose del mondo, vince queste denominazioni, vince questi sacerdoti, vince ogni cosa del mondo e rinuncia, e ama Cristo. Non sarà colpito dalla seconda morte. Perché? A vita eterna. La vita eterna non può morire. Gesù disse, chi ascolta me a vita eterna non morirà mai. Lo risorgerò nell'ultimo giorno. Ora avrete, molti non saranno d'accordo con questo, ma voglio che pensiate molto attentamente prima di prendere la vostra decisione. Vedete? Ora dirò qualcosa. Ecco perché non credo che ci sia un inferno eterno. Non ci può essere un inferno eterno, perché se mai ci fosse un inferno eterno, allora c'è sempre stato un inferno eterno, perché eterno c'è solo una forma di vita eterna, ed è quella per cui tutti noi ci sforziamo. E se brucerete per sempre e per l'eternità, allora dovete avere vita eterna che brucia, e allora sarebbe Dio che brucia. Non potete avere l'inferno eterno. E la Bibbia dice chiaramente che l'inferno fu creato, e se creato non è eterno, ogni cosa che è eterna non è mai stata creata, c'è sempre stata, è eterna. E la Bibbia dice che l'inferno fu creato per il diavolo e i suoi angeli. L'inferno fu creato, non è eterno. E non credo che una persona sarà punita in eterno. Credo che qui la Bibbia stabilisce chiaramente che chi vince non sarà ferito dalla seconda morte. Ora, morte, la parola morte viene dal... e questa è separazione. Ora, quando ci separiamo da Dio nel peccato, siamo già morti. La Bibbia dice così. Siamo allontanati da Dio, siamo recisi, siamo morti nel peccato e trasgressioni, siamo estranei a Dio e al suo benessere. E poi, quando riceviamo Dio e abbiamo vita eterna, siamo suoi figli e una parte di Lui. Il mio ragazzino là, Joseph, è parte di me. Non importa cosa io, lui, mai faccia, lui potrebbe non avere, se fosse un uomo ricco famoso e avessi molta eredità, lui potrebbe non ereditare nulla. Ma è comunque un figlio, è parte di me, certo, è parte di me. Ora, non posso rinnegarlo più di quanto possa rinnegare me stesso, perché lui è parte di me. L'esame del sangue mostrerebbe che è mio, vedete? E l'esame del sangue mostra se siete di Dio o meno. Vedete? Siete figli di Dio e avete vita eterna. Ma l'anima che pecca, quell'anima sarà separata. E così? Allora non sarà più. Ora guardate, ogni cosa che ebbe un principio ha una fine, perché ogni cosa che ebbe un principio ha una creazione. Ma Dio non fu creato, egli è sempre stato Dio. Non c'è alcun punto in cui egli fu creato. E l'unico modo in cui possiamo mai avere vita eterna è di essere parte di quella creazione. Gloria! Oh, se potessimo vederlo! Vedete cosa vi fa lo Spirito Santo? È lo Spirito Santo. Lo stesso creatore, Dio è il Padre, nella forma di uno spirito chiamato Spirito Santo, perché esso fu sul corpo chiamato Gesù, suo figlio, poiché egli creò Gesù, il corpo, ecco perché esso dovette morire. Dio dimorò in questa carne umana e la cellula sanguigna fu spezzata e la vita dalla cellula sanguigna tornò indietro. Ecco perché il vecchio adoratore nel Vecchio Testamento non poteva andarsene se ne andava con la stessa condanna che aveva quando arrivava. Ma nel Nuovo Testamento Ebrei dice che l'adoratore, una volta purgato, non ha più coscienza di peccato. Ora, il Vecchio Testamento si portava un agnello, lo sdraiava, ci metteva sopra le mani, l'adoratore, il sacerdote, gli tagliava la gola, sentiva il sanguinare e sentiva il suo belare e moriva e sentiva il suo piccolo corpo irrigidirsi ed era morto e gli sapeva che doveva essere lui. L'agnello prendeva il suo posto. Il sacerdote prendeva il sangue, lo metteva sull'altare e il fumo saliva ed era una preghiera di perdono per la e quella vita animale non poteva tornare sull'umano e coincidere con lo spirito umano, perché è uno spirito animale. Vita animale, vita umana non si poteva fare. Ma quando ecco perché lui usciva con lo stesso desiderio di peccare, la stessa cosa, entrava per il commettere adulterio e offriva il suo sacrificio e tornava fuori con la stessa cosa in mente. È così. Ma qui, quando l'adoratore, oh Chiesa di Dio, non mancare di afferrare questo, l'adoratore, una volta che veramente si avvicina al Figlio di Dio e per fede impone su di lui le sue mani, oh mai! Guarda là nel suo volto, con quello sputo sul suo volto, il sangue che scorre sul suo volto, sente i dolori di mio Dio, perché mi hai abbandonato? Oh, fratello, quando vedete che prezzo è morto per voi, e chi era Emanuele, Dio che moriva al tuo posto? Allora cosa avviene? Allora l'adoratore, quando quella cellula sanguigna fu spezzata nel Figlio di Dio, cosa formò quella cellula sanguigna? Cosa siete voi? Siete una piccola cellula che è venuta da vostro padre. La femmina non ha l'emoglobina. La femmina produce solo l'ovulo, l'incubatrice. Lei deve portare la prole. Ma quella del sangue viene dal maschio. Ecco perché il figlio prende il nome del padre. E poi, ma la donna che sposa un uomo prende il suo nome a motivo dei figli. Lei diventa un'incubatrice per il figlio che porterà per l'uomo. Ma come ho detto, una chioccia può deporre un uovo, ma se non è stata con l'uccello maschio, non si schiuderà. Quello è, ho detto, ecco il motivo per cui abbiamo così tante vecchie chiese fredde, formali oggi. Hanno preso da quest'idea nicolaita. Hanno tanti nidi pieni di uova marce e non si schiuderanno mai perché non sono. Potreste fare loro qualsiasi cosa, chiamarli vescovi, diaconi e qualunque cosa. Non crederanno mai ai segni che seguono i credenti perché non sono mai stati con il compagno Gesù Cristo. Semmai sarete resi fertili da quel compagno della potenza di Dio quando quella cellula sanguigna fu spezzata là al Calvario e quella vita che era là dentro, il piccolo Geova. Oh, dovrebbe essere sorprendente. Sapete, tutti cercano un segno. Non è così? Tutti dicono, oh, mostrami un segno. Il giudeo disse, mostrami un segno. Lasciate che vi dia un segno. Dio una volta diede un segno. Chiesero un segno, Israele chiese un segno, disse al profeta, io darò loro un segno eterno, una vergine concepirà e darà alla luce un figlio, amen, egli sarà chiamato Emanuele, Dio con noi, il segno più grande che sia mai stato dato. Quando Dio, il creatore di cielo e terra, fece il sistema solare, mi sono trovato sul Monte Palomar a guardare in quel telescopio lassù e si può vedere lo spazio di 120 milioni di anni luce. Dividetelo in miglia e oltre a quello ci sono ancora lune, stelle e mondi ed egli li creò tutti e ha proprio soffiati dalle sue mani. Così, sì. E quel grande creatore divenne il mio salvatore, scese in una piccola cellula sanguigna, non attraverso un uomo, ma venne vergine a una donna e prese questo piccolo polline dalla donna e si formò una casetta e ci visse dentro. Oh, ciò dovrebbe essere sorprendente. Geova su un mucchio di letame in una stalla piangendo. Geova in una mangiatoia di paglia. Quello è un segno eterno. Alcune di queste persone di mente elevata. Geova, Dio, un bambino che piange. Alleluia! In una stalla puzzolente. E poi noi pensiamo di essere qualcuno. Alzate il naso. Se piovesse, annegreste. E poi proseguite pensando di essere qualcuno. E Geova, sdraiato in una stalla, su un mucchio di letame, piange come ogni piccolo bambino. Dovrebbe essere sorprendente. Quello è un segno? Dio disse, vi darò un segno eterno. Quello è un vero segno. Geova, che gioca come un bambino. Geova che lavora in un laboratorio, tagliando legna come un falegname. Alleluia! Mai, oh mai, Geova che lava i piedi di pescatori. Vi darò un segno? Oh, ma noi dobbiamo avere il clero, sapete? Con le tuniche, tutte le corde, colletti e... Vedete? Oh, vi darò un segno eterno. Geova, stando nei cortili con dello sputo sulla sua faccia. Geova, disteso nudo, in un corpo fra i cieli e la terra. Egli sdegnava la vergogna della croce. Abbiamo la sua scultura là, con un piccolo straccio attorno. Certamente è solo lo scultore che lo fece. Lo denudarono, lo imbarazzarono. Oh, quel mucchio di ipocriti! Quando verrà quell'ora? Questo è il giorno dell'uomo, il giorno del Signore verrà. Geova, Geova morente, sì, non avvenne nulla. Geova pregando, non avvenne nulla. È così, dovrebbe essere sorprendente. Quello è un segno eterno, quello è il segno che tutti gli uomini avrebbero conosciuto. Poi morì, Geova morì. Allora la terra iniziò a scuotersi. Oh, mai! Poi egli risorse dal sepolcro e ascese in cielo. Geova, tornando nella forma dello Spirito Santo, per vivere nella sua Chiesa, fra il suo popolo. Gloria! Geova, camminando attraverso la Chiesa, discernendo i pensieri della mente. Geova, guarendo i malati. Geova, parlando attraverso labbra, al punto che l'uomo non ha controllo di se stesso. Geova, risponde in inglese e lo traduce. Volete un segno? Amen. Quel Geova scese da una prostituta, la rialzò dove lei era così infame che i cani non l'avrebbero guardata, e la lavò bianca come neve e le diede un cuore puro come un giglio. Oh, my! Geova, prendendo un ubriacone là nel viottolo e con le mosche su tutta la sua bocca, e lo fa predicare il Vangelo. Il sangue di Gesù Cristo ci purifica. Quando egli era sulla terra, egli andò nella città più infame che c'era e dalla gente più infame che c'era, e loro gli diedero il nome più infame che c'era. E così lo trattarono nel modo peggiore e lo chiamarono con il nome peggiore che si potesse chiamare: Belzebù, un diavolo, il più infimo che potesse dargli. L'uomo glielo diede. Ma Dio lo risorse e gli diede un trono così in alto che deve guardare in basso per vedere il cielo. Amen! Gloria! E gli ha dato un nome sopra ogni nome che è menzionato in cielo e sulla terra. E tutta la famiglia in cielo e sulla terra è chiamata come lui. Ecco cosa pensava l'uomo di lui. Ecco cosa Dio pensava di lui. Oh Dio, fai che i miei pensieri siano come i tuoi, Padre. Sì, Signore. Oh, nome prezioso. Ora, chi crede in me ha vita eterna. Ora, se c'è solo una forma di vita eterna e la ottenete, e la cerchiamo tramite Gesù Cristo, quella è la vita di Dio. Allora, quando quella cellula sanguigna del Figlio di Dio fu spezzata e quel piccolo Geova che era racchiuso dentro quest'uomo chiamato Gesù, quando in lui dimorava la pienezza della Deità corporale. Ed ora, quando accettiamo quel sangue per la remissione dei nostri peccati, quello Spirito che era non su un uomo ma su Dio. Gloria! La Bibbia ha detto il sangue di Dio. Qualcuno ha detto, ricorda lui, non dire niente dei giudei perché lui era un giudeo. Non era un giudeo, non era né giudeo né gentile, egli era Dio. È così. Egli era un sangue creato, Dio lo rese speciale, era il suo proprio. E tramite quel sangue creato lo accettiamo come nostro perdono perché egli ha patito la morte per noi. Quella cellula sanguigna spezzata rilasciò quello Spirito Santo per tornare su di noi. Ed ora noi siamo figli e figlie di Dio tramite una nascita dello Spirito. Allora la vita che era di Dio, che non ebbe alcun principio, né avrà mai fine, è mia e vostra per la grazia di Dio in Gesù Cristo. Eccovi. Ora, inferno, torneremo a quello per un po'. Vi dico che non ci può essere, credo, in un inferno ardente, sì, Signore. La Bibbia disse così, il lago di fuoco. Ora, ma non ci può essere Honduras, non può essere eterno. Potrebbe essere, la Bibbia non dice mai che è eterno, dice un inferno duraturo. Non dice la parola eterno, dice un inferno duraturo. Ora, è preparato per il diavolo e i suoi angeli, un inferno duraturo, non uno eterno. Ora, dopo, quell'anima può essere tormentata là per le sue azioni per 10 milioni di anni? Per quanto ne so, non so cosa potrebbe essere duraturo agli occhi di Dio. Potrebbe essere per 5 minuti, potrebbe essere per 1 milione di anni, potrebbe essere per 10 milioni di anni, ma verrà un tempo in cui quell'anima cesserà di esistere. Ecco cosa dice la Bibbia, vedete? Vediamo. Chi vince non sarà punto offeso dalla morte seconda. La prima morte è la separazione dai nostri cari. Andiamo nella presenza di Dio, mai fuori dalla sua presenza. Vedete? Ora, se c'è una seconda morte, allora dovrebbe essere la morte dell'anima. E allora chi vince il mondo o vince le cose del mondo ha vita eterna e non sarà toccato dalla seconda morte. Eccovi, vita eterna. Ma il peccatore, la Bibbia disse, la donna che vive nei piaceri è morta mentre vive. È così? L'anima che pecca certamente morirà. Cos'è morire? Completamente separati. Non più, vedete? Ora è tagliata fuori, è così. Viene tagliata fuori, non esiste più. Quanto servirà finché avvenga? Passerà attraverso lo stesso processo per cui è arrivata e arriverà al punto in cui non rimarrà niente di essa. Tornerà proprio da cosa mai è stata costituita. Potremmo prendere la cellula e scindere la cellula in una cellula, in un'altra cellula, finché si arriverebbe alla prima cellula. Irrompere in quella cellula, allora avete la sostanza chimica del sangue, arrivata alle diverse sostanze chimiche del sangue e poi si riduce ad una piccola parte in quella cellula, quella è vita. Non possono trovarla, non ne sanno nulla in merito. Ora quella vita alla fine arriverà al punto in cui non c'è più. Qualsiasi sia la sostanza chimica di quella vita, non credo abbia alcuna sostanza chimica, sarebbe spirituale. E poi in quella alla fine sarà completamente separata e non ci sarà più. Ecco cosa disse la Bibbia: l'anima che pecca morirà. E chi vince in quest'epoca della Chiesa qui non sarà offeso dalla morte seconda. Prima muore il corpo, l'anima muore dopo e non ci sarà più. Vedete, quello è. Vedete che la Bibbia lo dice? Ora ricordate, se l'inferno è eterno, allora la Bibbia ha sbagliato quando ha detto l'inferno fu creato. E allora, se un uomo brucerà per l'eternità all'inferno, allora dovrebbe avere vita eterna per essere cosciente per bruciare. È così? Ebbene, quante forme di vita eterna ci sono? Una. È così. Solo una vita eterna. Ora, non andate via a dire il fratello Branham non crede all'inferno. Il fratello Branham crede all'inferno? La Bibbia insegna che c'è un inferno. Tanto certo quanto c'è un luogo di riposo, c'è un luogo di punizione. E Dio certamente punirà un'anima che pecca contro di Lui e per rigettare Gesù Cristo come vostro Salvatore. Certamente sarete puniti per ciò, ma ci sarà un tempo in cui non esisterete più. Ma quanti milioni di anni vi serviranno per tornare a quello? Non lo so, ma una volta siete un essere temporale finché siete nati di nuovo, allora siete un essere eterno e l'unico modo in cui lo potete ottenere è avere in voi parte di Dio, essendo vita eterna. Potete vederlo? Certamente. Chi ha orecchio, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Lo amo, voi no? Sono così felice di avere vita eterna. Quello non mi infastidisce più, perché ora abbiamo vita eterna. E lo so e confido che tutti la avranno, tutti noi. Ireneo, sì, avevo qui un appunto su Ireneo in merito per leggere questa storia. Ecco perché Ireneo è stato scelto, perché aveva i segni della Chiesa Pentecostale originale che lo seguivano. Ora, se Dio, quanti credono che la Chiesa iniziò a Pentecoste? Bene. Quanti credono che Dio abbia approvato la Chiesa a Pentecoste? Bene, Signore. Allora, se quella fu la prima chiesa di Dio, ed è quella che Egli chiamò una chiesa, ed Egli ora è la vite, noi siamo i tralci, se la vite mai mette un altro tralcio, cosa sarà? Pentecostale? Sì, ora forse non di nome, ora abbiamo nomi di Pentecoste, ma quello non è più di metodista, battista, presbiteriano, pentecostale, quello non significa nulla, vedete? Quello è solo un nome, ma basta che abbiate un'esperienza pentecostale nel vostro cuore, la Pentecoste nella vostra anima, che vi dà vita eterna. Allora Dio vi ha promesso che non sarete mai toccati dalla seconda morte. Poiché avete vita eterna e non potete essere toccati dalla seconda morte. Vedete? Non contristate lo Spirito Santo di Dio, ora, non contristatelo fare cose errate. Se lo fate, ne pagherete, perché la Bibbia ha detto, non contristate lo Spirito Santo di Dio, per cui siete stati suggellati fino al giorno della vostra redenzione. È così? Non contristate lo Spirito Santo. Oh, sarà un giorno meraviglioso, un mattino, una di queste volte, per mostrarvi che la risurrezione sarà universale. Ci saranno due in un campo e prenderò uno, e due nel letto e prenderò uno. Vedete, sarà notte da una parte e giorno dall'altra parte della terra. Sarà una risurrezione universale, quel rapimento. La tromba di Dio suonerà e ognuno di questi, di questa piccola con la chiesa, qui, e anche quel piccolo gruppo che è passato là ed è uscito qui. Quando quella vergine quando vide nella settima veglia che, ora, ricordate, c'erano sette vergini, è così? O intendo, cinque vergini andarono, dieci vergini andarono ad incontrare il Signore, cinque avvedute e cinque stolte, è così? Ed ora, comunque, nelle veglie c'erano sette veglie, e alla fine della settima veglia, alcune dormirono da questa veglia, questa e quella, la settima veglia, ci fu una voce che uscì. Ecco, lo sposo viene, uscita ad incontrarlo! E si alzarono e acconciarono le loro lampade, e tutte queste altre si alzarono d'acqua giù. Oh, non sarà un tempo meraviglioso? Ora, eravamo soliti cantare un breve cantico. È un tempo meraviglioso per te, che tempo meraviglioso per me. Se noi tutti ci prepariamo per incontrare Gesù nostro Re, che tempo meraviglioso sarà. Ecco, vediamo se riusciamo a cantarlo. Un tempo meraviglioso per te. Un tempo meraviglioso per me. Se noi tutti ci prepariamo per incontrare Gesù nostro Re, che tempo meraviglioso sarà. Non sarà meraviglioso? Oh, non sarà meraviglioso là, senza fardelli da portare, cantare con gioia, con le campane del cuore che risuonano tutte. Oh, non sarà meraviglioso là? Quanti di voi sanno che andranno a casa? Quanti sanno che uscirete da quella porta? Non sapete. Quanti sanno che rientrerete se uscirete? Non sapete dirlo. Quindi non fate che questa sera vada a vuoto. Non mancate Dio in questa sera, perché questa potrebbe essere l'ultima sera in cui potreste avere tempo o una possibilità. Chi siete voi, comunque? Da dove siete venuti? Dove andate? L'unico libro al mondo che possa dirvi cos'è è questa benedetta vecchia Bibbia qui. Ed è la Bibbia in cui crediamo, è il Dio in cui crediamo. E se non siete in quella sposa, in questo piccolo gruppo di minoranza che viene spinto fuori qua giù oggi da credi e denominazioni e così via, se non siete in quel piccolo gruppo, ora non dovete unirvi a questo tabernacolo, non dovete unirvi a nulla, dovete solo nascere in quel regno. Ora, se volete avere comunione nei metodisti, battisti, presbiteriani, dovunque vogliate, quello sta a voi. Vedete, stabilite la vostra comunione con chiunque vogliate. Ma vi dirò una cosa, quando siete nati di nuovo, sapete, uccelli di un piumaggio. Mai. Qualcuno una volta mi ha chiesto, ha detto, fratello Branham, hai detto alle persone tornate nella chiesa metodista? Ho detto, certo, che siano loro a buttarli fuori e non avranno luogo in cui andare. Quindi, allora vedremo, va bene, tornate, non passerà molto, vedete? Non passerà molto, torneranno proprio di nuovo. Sapete, una volta nel Noè, Arca, il luogo di salvezza, Noè, venne un grande diluvio e quindi Noè fece uscire il corvo dall'arca e lui andò proprio gracchiando e guardando attorno. Ebbene, era così soddisfatto perché era un avvoltoio dal principio. Poteva volare da una vecchia carcassa e riempirsi la pancia di questo mulo e andare là su questa vecchia pecora e riempirsi la pancia di essa e qualcos'altro, dove c'erano proprio ogni genere di vecchie carcasse morte attorno. Quindi il corvo si posò laggiù e gracchiava attorno. Ragazzi, sto avendo un giubileo da solo. Gracchiava del continuo. Ma quando fece uscire la piccola colomba, era di una natura diversa. Quella puzza non poteva sopportarla. Perché una colomba non ha alcuna bile. È l'unico uccello che non ha una bile. Non poteva digerirlo, quindi l'unica cosa che poteva fare è tornare proprio all'arca e battere alla porta. Andate proprio ovunque vogliate. L'unica cosa che vi chiedo di fare è solo entrare nel regno. E so dove andrete. Non potrai più sopportarlo, fratello. Dirai, ho attraversato la linea di separazione. Ho lasciato indietro questo mondo. Sì, signore, lo è di certo. Oh, erano riuniti nell'alto solaio. Pregavano tutti nel suo nome. Furono battezzati con lo Spirito Santo e venne potenza per il servizio. Ora ciò che egli fece per loro in quel giorno, egli farà lo stesso per te. Sono così lieto di poter dire che sono uno di loro. Voi no? Uno di loro. Sono uno di loro. Sono così felice di poter dire uno di loro. Alleluia. Uno di loro. Sono uno di loro. Sono così lieto di poter dire che sono uno di loro. Quanti sono lieti di quello stasera? Oh, my! Vieni, fratello mio, cerca questa benedizione che annetterà il tuo cuore dal peccato, che comincerà a suonare le campane della gioia e terrà in fiamma la tua anima. Oh, sta bruciando ora nel mio cuore. Oh, gloria al suo nome. Sono così lieto di poter dire uno di loro, sono uno di loro, sono uno di loro, sono così felice di poter dire uno di loro, alleluia, uno di loro, sono uno di loro, sono così lieto di poter dire che sono uno di loro. Ora, mentre cantiamo questo versetto seguente, voglio che stringiate le mani, come fate ogni sera. Tutti i metodisti, battisti e presbiteriani, stringete le mani uno all'altro e siate anche amichevoli abbastanza da masticare la gomma, da masticare uno dell'altro, se potete. Ora, siate proprio amichevoli, siate socievoli, ora, mentre lo cantiamo. Sono uno di loro. Uno di loro. Sono così lieto di poter dir che sono uno di loro. Uno di loro. Uno di loro. Sono così lieto di poter dire che sono uno di loro. Sebbene queste persone possano non essere istruite o si vantino di fama mondana, hanno tutte ricevuto la loro Pentecoste, battezzate nel nome di Gesù. E ora dicono in lungo e in largo, la sua potenza è ancora la stessa. sono così lieto di poter dire. Ora cantiamolo davvero. Oh, uno di loro, sono così felice di poter dire, uno di loro, alleluia, uno di loro, uno di loro. Sono così lieto di poter dire che sono uno di loro. Sareste disposto ad essere un martire per lui con quelli di Smirne? Se si arrivasse al punto in cui doveste affrontare la morte o ritrattare, l'affrontereste? Sì, Signore. Oh, Dio, sarebbe un piacere. Sì, Signore. Ecco come voglio andarmene, proprio dal pulpito. È così. Pensavo di esserci e che lo avrebbero fatto in Germania non molto tempo fa. Oh, mi avrebbero sparato tramite un telescopio notturno e soldati tedeschi corsero tutto intorno a me e tennero a bada. Così pensai, che cosa meravigliosa sarebbe morire per il mio Signore proprio qui sul campo. Oh, mai, che cosa meravigliosa! Ebbene, lasciate che vi canti un breve cantico. Posso? Avete tempo solo per uno bravissimo? Bene, non riesco a cantarlo. Lo parlo. Oh, ho sempre voluto cantare. È uno di questi giorni. Quando andrete nella vostra bella casa lassù in paradiso, laggiù alla fine dei boschi, laggiù dove Russell Creek ed io saremo per questa caccia, sapete? Laggiù alla fine dei boschi c'è una piccola capanna là, di cui canta il fratello Neville. Costruiscimo una capanna all'angolo. Pensavo parlasse di casa mia, nella gloria. Uno di questi mattini, quando uscirete sul vostro grande porticato là e vi guarderete attorno, così, laggiù all'angolo sentirete cantare qualcuno. Grazia sorprendente, quanto è dolce il suono che ha salvato un miserabile come me. Dite, ebbene, benedetto Dio, il caro fratello Branham ce l'ha fatta. Eccolo, lo sento stare là, proprio ora cantando. Grazia sorprendente. Sarà grazia sorprendente che mi avrà portato là. È così. Ma gronda di sangue, sì. Ecco perché predico questo. Gronda di sangue. Questo Vangelo dello Spirito Santo gronda di sangue, il sangue dei discepoli che morirono per la verità. Questo Vangelo dello Spirito Santo continua a grondare di sangue. Il primo a morire per questo piano dello Spirito Santo fu Giovanni Battista, morì però da uomo, poi venne il Signore Gesù, lo crocifissero e gli insegnò che lo Spirito avrebbe salvato dal peccato gli uomini. Ci furono Pietro e Paolo e Giovanni il Divino. Offrirono le loro vite perché questo Vangelo potesse splendere. Mescolarono il loro sangue come i profeti del passato, in modo che la vera parola di Dio potesse essere detta onestamente. Ci sono anime sotto l'altare, questi martiri, che gridano fino a quando? Perché il Signore punisca coloro che hanno agito male. Ascoltate velocemente, ma ce ne saranno altri che daranno il sangue della loro vita per questo Vangelo dello Spirito Santo e il suo fiotto cremisi. Gronda di sangue, sì, gronda di sangue. Questo Vangelo dello Spirito Santo gronda di sangue, il sangue dei discepoli che morirono per la verità. Questo Vangelo dello Spirito Santo continua a grondare di sangue. Oh, ci saranno.
Say unto thee, my people, as the servant of the living God has brought forth his word unto thee this night, I say unto thee that the hour is upon the world. Yea, I speak unto thee, my people, that thou might be prepared. Yea, that thou might search thine heart, yea, saith the Lord. For I say that around the world this hour, there are many evil spirits now moving in high places. Yea, there are being things now prepared, saith the Almighty God, that shall bring these things to pass that my servant has spoke about. And I speak unto thee, my people, that when that hour has fully come, yea, when I shall bring these things to pass, yea, when thou shalt be demanded to make decisions in thine heart as to what thou would do, I say unto thee this night, wilt thou stand for the truth? Yea, wilt thou believe me, saith the Almighty God? Wilt thou purpose in thine heart to follow me, even as I paved the way for thee? And I say unto thee, my sons and daughters tonight, be thou not discouraged, for I say there are dark days that lie before thee. But I speak unto thee that thou might take courage, for I shall visit my people with great power. I shall vindicate my
word. Gloria.
I shall prove my people, for I say unto thee that I shall try them, and I shall perfect them, and they shall know that I am the great Almighty God that has redeemed them, saith the Lord.
Amen. Amen. Amen.
I say unto thee, my people, this night, that as I have spoken again this evening unto thee, thou must search thine heart. Thou must recognize me this night, for I come into thy midst to bring thee these tidings, not to frighten thee. For I am the God of Abraham, Isaac, and Jacob, and I walk among thee this day.
Gloria!
I say unto thee, my people, that thou should persevere in faith, that thou should lay aside these fancies and these feelings for personal affections, that thou should set thine heart upon thy God. That
thou Amen.
Depart from foolishness.
See.
That thou shouldst put these human ways away from thee. That thou shouldst turn unto my spirit and allow me to glorify my name through thy being. I say unto thee this night, be zealous and turn from thy foolishnesses. Cast aside thy fear, for I am thy God that watches over thee this night, and I, mine eyes shall run to and fro. As I have spoken, so will I perform it even unto the end. Therefore, look unto me, and believe me, and repent from thy wickedness, and from thine unbelief, and from thy fears, and come unto me, and serve me. Thus saith the Spirit of the living God.
Amen.
Amen. Chi ha orecchio oda ciò che lo Spirito dice alle chiese. Io l'amo. Adoriamo ora, vediamo cosa farà Egli. Se non lo avete mai amato prima, vorreste amarlo ora? Vorreste alzarvi e riconoscerlo, prenderlo come vostro Salvatore? Dio ti benedica, fratello. E acque. Qualcun altro si alzerà, dirà: voglio lui proprio ora, voglio amare lui. Ezza al Calvario. Dio ti benedica, sorella. Dio ti benedica là dietro, signorina. Io l'amo. Chi ha orecchio, ascolti ciò che lo Spirito dice alla Chiesa. Ehi, per primo mi amo e acquisto la mia salvezza alla croce del Calvario. Nostro Padre Celeste, mentre vedi questi tre che si sono alzati in piedi, oh Dio, ti prego di essere misericordioso, oh Eterno, e dar loro il perdono di ogni peccato e salvezza, lo Spirito Santo nella loro vita, che non saranno toccati dalla seconda morte. Comprendono, Signore, stasera, mentre stanno là, che c'è qualcosa di molto vicino. Lo Spirito Santo ha dato l'avvertimento nel vedere lo Spirito di Dio scendere fra le persone, vederlo operare proprio secondo le Scritture, proprio i tre messaggi e concludere. Oh Dio, un messaggio per ogni persona. Ora, Padre, ti preghiamo di essere misericordioso. Lascia rimanere quel prezioso Spirito fra noi. Possiamo riverirlo, Dio, concedilo. Prendi queste anime in tua custodia, Padre. Sono i frutti del messaggio stasera e del messaggio dello Spirito Santo che è stato pronunciato fra noi. E chiediamo, Padre Dio, che Tu sia con loro tutti i giorni della loro vita e possiamo, nel mondo senza fine, possiamo incontrarli là, salvati dal sangue e dalla grazia di Cristo. Li diamo a Te ora, Padre. Riempili con il Tuo Santo Spirito, perché lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Dio vi benedica, fratelli miei, chi mai è vicino a quelle persone che erano in piedi. Cristiani, stringano loro le mani quando si sederanno, date loro, augurate loro la prosperità di Dio. Vedete quanto è obbediente allo Spirito Santo, come esso agisce proprio alla fine. Vedete, la Bibbia ha detto che chi parla in lingue siano in due o non al massimo tre. Vedete, il messaggio non mentre io parlavo, dopo che era tutto finito. Ecco com'è supposto essere, tutti davvero riverenti e ascoltare ciò che dice lo Spirito. Poi cos'è successo? I peccatori si sono alzati per avvedersi. Oh, pensate, lo Spirito Santo stesso, non prendendolo, persino tramite la parola, è venuto e ha fatto una manifestazione. Conosco alcune di queste persone che hanno parlato in lingue, conosco tutti e tre quelli che hanno parlato, io conosco quelli che hanno dato le interpretazioni, so che la loro vita è senza peccato davanti a Dio. Il fratello Neville, qui, nostro pastore, un ministro metodista seduto qui, ha ricevuto lo Spirito Santo. Juni, qui, fratello Jackson, un altro predicatore metodista, ha ricevuto lo Spirito Santo. E così con un dono di lingue e interpretazioni. E notate come abbiamo la Chiesa, tutti riverenti, Dio parla. Vedete come Egli parla proprio esattamente secondo la Bibbia. Uno, il messaggio non era arrivato proprio bene, egli lo ripete, ma egli non parlerà più di tre volte. Vedete, là, secondo le scritture, vedete, egli darà quel messaggio, egli non lo ingarbuglia, perché lo spirito dei profeti è sottoposto al profeta. Ogni cosa ascolta e quietamente. Ora, ecco come dovrebbe essere in ordine la Chiesa. Ora, per voi che potete essere qui dall'esterno, che me l'hanno sentito dire, ecco come dovrebbe essere. Vedete, il messaggio esce. Vedete i risultati? Avviene proprio allora. Avviene qualcosa, proprio esattamente come il discernimento o qualsiasi altro spirito. Non è egli meraviglioso? Oh, sono così felice di sapere che quella stessa cosa che fu ordinata da San Paolo, proprio qui, non è morta fino a proprio qui. Ancora la stessa cosa. Oh, sono così lieto di poter dire che sono uno di loro. Voi no? Bene, ora domani sera alle 7 prenderemo l'epoca di Laodicea ed è l'epoca del matrimonio. Voglio che veniate se possibilmente potete. Ero proprio un po' in ritardo stasera perché forse lo Spirito Santo parla e così via, ma è ancora presto, sono solo circa 20 minuti dopo le 9 e di solito sono qui alle 10 o le 11, quindi è davvero presto qua giù. Quindi avete gioito dei I messaggi del Signore? Davvero? Ciba la vostra anima. Dio vi benedica, figli miei. Sapete, vi amo con tutto il cuore. E a volte quando lo Spirito prende possesso di me, taglia sia. Ecco com'è la parola. È affilata come una spada a due tagli. Taglia avanti, indietro, dentro, fuori, in ogni modo. Ma ecco cosa ci circoncide. La circoncisione taglia proprio la carne in eccesso. Le cose che non dovremmo avere. Ora, voglio che notiate, avete sentito lo spirito nell'interpretazione stasera? Fermate quell'assurdità, quello coincide, siate sinceri. Andiamo tutti fuori linea, ma Dio sa come li marci, le asperità, è in grado? Di certo sì, sono grato perciò, voi no? Sei tu la piccola pianista qui, non vedo, c'è Teddy? Non lo vedo qui da nessuna parte. E questa, bene, sorella, se vorrai, è tua figlia, fratello Dalton? Nuora, bene, una cara signora, davvero per bene, così lieto che sei una cristiana. Bene, qual è il nostro buon vecchio cantico di congedo? Proviamone uno proprio prima di farlo ora. Solo un minuto, sorella, prima di cantare prendi te quel nome di Gesù. Quanti sanno non dimenticare la preghiera di famiglia? Quanti pregano nella propria famiglia? La vostra famiglia prega? Oh, è buono. Proviamolo una volta ora proprio come ai vecchi tempi. Non dimenticare la preghiera di famiglia. Gesù vuole incontrarti là. Egli prenderà ogni tua preoccupazione. Oh, non dimenticare la preghiera di famiglia. Vi piace questo? Proviamolo di nuovo. Non dimenticare la preghiera di famiglia. Gesù vuole incontrarti là. Avete un appuntamento ora. Egli prenderà ogni tua preoccupazione. Oh, non dimenticare la tua preghiera di famiglia.
Sure can, sister.
Certo che puoi, sorella. Sorella Nash, quello è molto buono. Oh, se voi solo se confidiamo senza mai dubitare, egli di certo vi tirerà fuori. Solo porta i tuoi fardelli al Signore, lasciali là, lasciali là, lasciali là, porta i tuoi pesi al Signore, lasciali là. Se confidiamo senza mai dubitare, egli di certo vi tirerà fuori. Porta i tuoi pesi al Signore e lasciali là. Non vi piacciono quei vecchini? Oh, io proprio credo che quegli uomini presero la penna e furono ispirati dallo Spirito Santo nel leggerlo. Come la cieca Fanny Crosby, quando quelle persone mondane di quel giorno cercarono di farle scrivere canzoni mondane, dissero: ebbene, sarai una donna ricca. Lei disse: ho consacrato la mia vita a Cristo e tutto il mio talento. Lei era cieca, sapete. Disse: io devo la mia vita e tutto a Cristo. Lei disse, e allora in certo senso si indispettirono perché rifiutò una tale opportunità. Lei non vendette la sua primogenitura come hanno fatto il signor Presley e gli altri, ma lei mantenne la sua integrità. Così loro la lasciarono. Dissero: allora quando andrai in cielo, se c'è un tale luogo, dissero, se sarai come sei qui, sarai cieca. Dissero: e se sarei cieca, dissero, come lo riconoscerai? Lei disse: lo riconoscerò. Dissero: e se sarai cieca? E se sarai cieca? Lei disse: tasterò i segni dei chiodi. Allora si girò, iniziò a tornare indietro. E lei disse: lo riconoscerò. E redenta, al suo fianco starò. Lo riconoscerò dai segni dei chiodi sulla sua mano. Oh mio Gesù, con quelle cinque preziose ferite sanguinanti là per me, come potrei mai rinnegare quell'unico prezioso? Lasciatemi morire, fatemi andare per la via di ogni cosa, ma non fatemi mai rinnegare quell'unico prezioso sanguinante là che è morto per me. Sì, e mentre ve ne andrete stasera, volete, prendite quel nome di Gesù. Bene, sorella, alziamoci ora tutti insieme. Te quel nome di Gesù, figlio triste di dolore, ti darà conforto e gioia. Prendilo ovunque andrai, prezioso nome, oh quanto dolce, spementerra e gioia in cielo. Prezioso nome, oh quanto dolce, spementerra e gioia in cielo. Ora mentre chiniamo i capi e cantiamo sommessamente, al nome di Gesù chinandoci, cadendo prostrati ai piedi suoi, re dei re in cielo lo coroneremo, quando il nostro viaggio sarà completato. Prezioso nome, oh quanto dolce, speme in terra e gioia in cielo. Prezioso nome, oh quanto dolce, speme in terra e gioia in cielo.